e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vergine della pace, prega per noi. Vergine sapiente, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo il Santo Vangelo, prego.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda.
A voi la parola, Don Petito.
Guardate, io ho ascoltato e ho letto questo Vangelo con molta attenzione e siccome il Signore non mi ha fatto né teologo né esegeta, io il Vangelo lo prendo e lo porto nella storia attuale. E leggendolo mi è venuto in mente due fatti. Uno di una mia amica che, sapendo che la mamma era alla fine della sua vita, affida la sua anima a il Signore della storia e alla Madonna. Eppure parlava della cosa più bella che il Signore dona a ognuno di noi, che è la mamma, la cosa più grandiosa. E un altro fatto che mi ha fatto pensare oggi è che stamattina all'aurora io ero solo in ufficio, viene un dipendente, mi trova a recitare il rosario e che cosa fa? Io mi allontano per un attimo e lui, siccome io mi recito quella della Madonna di Pompei, l'ho ascoltato che da solo si diceva due Ave Marie. Poi sono rientrato, l'ho visto, ho detto: vieni. E lui mi ha detto: avete visto che sta succedendo questa guerra, questo popolo? Che so. E ho detto: guarda, che possiamo fare? Vieni con me, ci diciamo una posta di rosario insieme e facciamo la cosa più bella per questi nostri fratelli nella sofferenza. Ora vi ho raccontato di questa mia amica che affida alla preghiera la sua mamma, quest'uomo che ha dinanzi il questo popolo che soffre vede l'impotenza e le chiacchiere di tutto il mondo e ti affida. Ora vi chiedo, chi è in questo Vangelo? Questi che si affidano non fidandosi della parola dell'uomo, di queste promesse, cose, o coloro che dinanzi a questi avvenimenti cercano sempre una ragione schierandosi dall'una o dall'altra parte. Ve lo chiedo proprio chiedendo una risposta chiara alla luce di questo Vangelo.
Vedi, nel Vangelo Gesù te lo dice chiaramente: se il tuo cuore è nel Vangelo, tu hai pensieri di Vangelo. Se il tuo cuore non è nel Vangelo, tu non hai pensieri di Vangelo. Perché il cuore, per pensare secondo il Vangelo, deve stare nel Vangelo. Quindi quel cuore che è nel Vangelo ha pensieri di Vangelo. Tu puoi avere anche pensieri di bontà, ma non necessariamente solo pensieri di Vangelo. Perché il pensiero del Vangelo è il pensiero di Cristo, è il pensiero del Padre, è il pensiero della Vergine Maria, è il pensiero dello Spirito Santo. Questo dobbiamo pensare noi. Gesù cosa ti dice? Che i tuoi pensieri devono essere conformate ai pensieri di Dio. Lui, il Maestro, ha pensieri di Dio e vuole che anche tu abbia pensieri di Dio. Prego. Dite, signor Diacono.
Signore, io stavo riflettendo su questo fatto, proprio sulla persona di Gesù, che tutti quelli che lo incontrano si innamorano di lui, sia chi l'ha conosciuto fisicamente nel corpo, chi l'ha conosciuto spiritualmente. Ecco, allora mi domando, il punto è incontrarlo realmente? Se davanti a lui ci si innamora, ecco, questo volevo chiedere.
No, adesso tu non lo incontri realmente nella sua persona fisica, lo devi incontrare nel suo corpo mistico o il suo corpo ecclesiale, che è ogni discepolo suo. Per cui tu sei il volto di Cristo. Il mondo vede te, vede il volto di Cristo, comprende la bellezza di Cristo. Se vede te e non vedi il volto di Cristo, ha difficoltà a credere in Cristo, perché non vedete il volto di Cristo. E dite voi salvo questa sera.
Signore, io riflettevo che certi discorsi che sento, anche se apparentemente sono santi, non mi comunicano la presenza del bene. È come se fossero prelevati dai libri sacri, ma risuonano mestamente. L'immagine che ho davanti è il cimbalo che strepita di San Paolo. E quindi mi chiedo come riconoscere se le parole di bene vengono da un cuore buono o sono una copertura di un cuore malvagio perché manca di Cristo.
Le opere, se voi poi notate bene questa sera, nel Vangelo di cosa si parla? Dell'albero, albero buono, albero cattivo. E i frutti sono buoni o sono cattivi a seconda della natura dell'albero. Un albero buono produce frutti buoni, un albero cattivo produce frutti cattivi. Quando non c'è corrispondenza tra la parola e le opere, allora lì non siamo dinanzi a un albero buono, siamo dinanzi a un albero non buono perché i suoi frutti non sono buoni. La parola è un frutto dell'albero, ma non tutto è la parola. Occorrono le opere. E qui se tu vedi che l'opera di un uomo non è buona, il suo cuore non è buono. Perché il cuore buono produce opere buone e parole buone insieme. L'uno e l'altro devono essere perfetti. Perché tu puoi anche dire una parola che non è però evangelica, perché non è una parola perfetta. Tu puoi aggiungere al Vangelo, puoi togliere, puoi modificare, trasformare e ti sembra Vangelo. Ecco perché poi ci sono le opere e le opere non ti possono ingannare. L'opera è buona o cattiva? Prego. Dite Ornella.
Monsignore, mi riallaccio proprio a quello che stavo appena dicendo. In particolare evidenzio l'ultima frase del Vangelo: la bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Ora, questa affermazione mi è capitata di poterla constatare tantissime volte nella vita quotidiana, però allo stesso modo mi è anche capitato, di avere bisogno di tempo per riconoscere che dei frutti cattivi in realtà erano semplicemente vestiti come frutti buoni, ma la sostanza non era di frutto buono, no? Quindi le chiedo, il fatto di dover passare dalla storia mi è servito per una crescita personale e soprattutto la crescita ha un fine particolare pure in relazione al prossimo.
Vedi, tu devi avere sempre la prudenza necessaria e l'intelligenza di operare subito un discernimento, perché altrimenti potresti essere indotto in errore. E un errore poi può compromettere la tua vita, il tuo cammino spirituale. Ecco perché chi cammina nel Vangelo deve sempre avere un discernimento di Vangelo perfetto. Tu non puoi ritardare un anno, 2 anni, un mese, 2 mesi, perché poi potresti trovare male. Invece tu avrai un discernimento immediato. Quest'albero è buono, quest'albero non è buono. Qui c'è qualcosa che mi dice che l'albero non è buono. Poi naturalmente rifletti, ci pensi, ci mediti, preghi su. Però dobbiamo avere noi un discernimento immediato. Altrimenti possiamo perdere un anno o due e trovarci male noi. Ecco perché è importante invocare sempre lo Spirito Santo che ti faccia comprendere l'albero che hai dinanzi a te. Non possiamo noi sbagliare discernimento. Se tu sbagli discernimento e poi ti immergi nel male, che fai? Ti rovini la vita. Molte volte per un errore tu puoi rovinare la tua vita. Ecco perché è necessario che noi chiediamo allo Spirito Santo sempre che ci dia quel santo discernimento immediato però, in modo che noi sappiamo se quell'albero è un albero secondo Dio o non è albero secondo Dio. Prego. Dite Francesco da Padova.
Monsignore, a proposito di discernimento, però in relazione a se stessi, a proposito del passaggio in cui si parla della trave, no? Mi viene da pensare che una persona che abbia una trave in un occhio e non se ne renda conto è in una situazione di moralità già abbastanza pesante, avanzata. E quindi una persona del genere, che diciamo è fuori dal Vangelo evidentemente, può rendersi conto da sola della situazione in cui si trova?
Vedi, noi siamo un corpo e ogni membro del corpo di Cristo deve aiutare l'altro membro affinché possa camminare sulla via del Vangelo. L'aiuto reciproco è necessario. La lettera agli ebrei su che cosa si fonda la maggior parte? È vero che il cuore della lettera è Cristo Gesù. Però il cuore è anche il cristiano che è chiamato a vigilare, a rinfrancare, a rinvigorire, a far sì che l'altro per mezzo di lui possa rimanere nella retta fede. E quindi noi non siamo soli, ci dobbiamo aiutare gli uni gli altri. Questa è la carità fraterna, aiutare l'altro a camminare in Cristo, con Cristo e per Cristo nel Vangelo. E se noi non facciamo questo, la nostra vita è sciupata in qualche modo, poi è resa anche inutile. Dite salvo.
Sì, Monsignore, certamente noi dobbiamo aiutare i fratelli, però spesso vedo che c'è nel cristiano di oggi un rifiuto della Chiesa, che una volta si chiamava Santa Madre Chiesa, no? E nel Vangelo Gesù dice: un discepolo non è più del maestro. Quindi non è giusto l'atteggiamento di chi fa appunto, si erge a maestro, addirittura maestro anche della Chiesa. Come si aiuta se non stiamo sottomessi, tra virgolette, diciamo, obbedienti, ecco.
Non è il problema se tu sei sottomesso o non sei sottomesso. Il problema è la salvezza dell'anima tua. Tu devi sapere che devi trovare tutte quelle vie per la salvezza della tua anima. Ora, la Chiesa è la via maestra perché tu possa arrivare in paradiso. Tu puoi rifiutare anche la Chiesa, però rifiuti il tuo cammino di salvezza e quindi rischi di perderti, rischi di rovinare la tua eternità anche, no? Non solo il tempo, ma anche l'eternità. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo sapere che la Chiesa è questo strumento divino lasciato a noi da Cristo per la nostra salvezza. Poi dobbiamo anche pregare perché la Chiesa, che siamo noi poi, no? Non è che la Chiesa sono gli altri. Anche noi ci convertiamo, anche noi diamo un buon esempio, anche noi, ecco, facciamo di tutto perché si rende credibile il corpo di Cristo. Perché la Chiesa chi è? È il corpo di Cristo. Tu che sei? Il corpo di Cristo. Tu non sei separato dalla Chiesa. E quindi anche noi dobbiamo mostrare questo volto stupendo di Cristo, in modo che l'altro si innamora. Allora tu devi essere trascinatore, comprendono? Trascinatore in una fede bella e vigorosa. Questo è importante. Prego, dite Alessandra.
Proprio riguardo a questo, come si esamina il cuore? Da dove si deve partire per imparare ad esaminare il proprio cuore, se puro, impuro? Se da questo nasce la falsità, la menzogna. Grazie.
Quindi, prima di tutto abbiamo noi la parola del Signore. Se tu sai che una cosa che fai non è secondo la parola del Signore, allora bisogna correggersi. Si chiede anche aiuto. Comprendono? Per cui tu non sei sola. Puoi chiedere anche aiuto. Ci aiutami a camminare sulla via di Dio. E la richiesta di aiuto è una richiesta di umiltà. Perché tu sai che da sola non puoi, allora chiedi aiuto. La catechesi che cos'è? È anche un aiuto affinché uno possa capire se cammina nel Vangelo o non cammina. Anche questo è un aiuto. L'omelia del presbitero dovrebbe essere un aiuto potente, no? In cui lui ti svela il mistero di Cristo in modo che tu ti conformi adesso. Abbiamo tanti mezzi noi, no? Però occorre sempre la buona volontà, anche la preghiera allo Spirito Santo, che ti sveli, diciamo, il tuo cuore, in modo che tu lo possa orientare. Anche questa è una cosa santa. Dobbiamo crederci però, dobbiamo volerlo, perché la volontà nel cristiano è tutto. Dio non può fare nulla senza che tu lo voglia, perché il Signore ha deciso di mettere l'uomo in balia del suo volere. Se tu vuoi, io ti aiuto. Se tu non vuoi, non ti posso aiutare. Questo è il principio santo. Signor Diacono Francesco, dite voi.
E proprio a proposito di questo discorso, meditavo su una parola che Gesù dice più volte nel Vangelo, cioè l'ipocrisia. E quindi vi chiedo di farci capire cos'è l'ipocrisia, perché è un tarlo, come posso dire, una dimensione che più o meno è in tutti quanti, nel senso che non riusciamo mai a svelare completamente il nostro cuore.
No, l'ipocrisia non è questa, no. L'ipocrisia è una
Difficile.
maschera. Tu ti mascheri di un amante di Dio e invece sei una vipera. Cosa dice Gesù? Come chiama Gesù gli ipocriti? Serpenti, razza di vipere. Voi vi mostrate come agnellini e siete lupi rapaci. Questa è l'ipocrisia. Questa veste che noi indossiamo con qualche pelo di pecora, è chiaro, però dentro siamo lupi rapaci. Non amiamo né il Signore né i fratelli, però fingiamo di amare Dio e i fratelli. L'ipocrisia è brutta perché? Perché l'ipocrisia ti fa credere ciò che mai tu potrai accogliere come vita cristiana. ipocriti che facevano nel Vangelo. Negavano la verità di Dio, affermavano la loro verità in nome di Dio. Quindi l'ipocrite che è colui che si veste di una maschera religiosa divina, invece persegue i suoi interessi. E noi questo non lo possiamo permettere. Gesù sempre nella scrittura, nel Vangelo, smaschera gli ipocriti e dice che lui non vuole una religione di ipocriti. Lui vuole una religione fedele alla volontà del Padre suo. Ecco perché nel Padre nostro, come preghiera centrale, richiesta centrale, noi cosa chiediamo? Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Questo è l'ipocrita ed è brutto, sai, l'ipocrisia è una cosa brutta perché ti fa credere che Dio è là dove non è. Tu ti mascheri di Dio e invece tu sei un diavolo dentro. Però ti mascheri di Dio. Questo è il peccato dell'ipocrita. Michele, voi non intervenite questa sera?
Certamente sì. Un primo dubbio è questo. Quando il nostro cuore è colmo di Spirito Santo, abbiamo la capacità di discernimento del bene e del male, e quindi possiamo relazionarci correttamente con le altre persone. Ma quando non è così, non diventiamo anche responsabili della perdizione delle anime che incontriamo?
Vedi, noi abbiamo due problemi ben da distinguere, no? Abbiamo un problema che è quello di non perderci noi, per prima cosa. Noi dobbiamo sempre camminare sulla via della giustizia e della verità, perché dobbiamo raggiungere il regno eterno di Dio. Poi la responsabilità nei riguardi degli altri dipende dalla tua responsabilità che hai dinanzi a Cristo, no? Più tu sei in alto in conformità a Cristo, e più grande la tua responsabilità. Ti faccio un esempio. Il Papa è responsabile di tutta la Chiesa. Un vescovo è responsabile di tutta la diocesi. Un parroco è responsabile di tutta la sua parrocchia. Un padre di famiglia è responsabile per la sua famiglia, così una madre. Un amico è responsabile anche di un altro amico, no? Perché per te un amico si può salvare e un amico si può perdere. E quindi cambia, diciamo, il grado di responsabilità. Però la prima responsabilità è quella di portare noi verso il regno dei cieli e portando noi trascinare qualche altro con noi, non camminare da soli. Verso il regno dei cieli non si cammina da soli, si cammina in compagnia. Si cammini in carovana e noi ci dobbiamo trascinare gli uni gli altri. Questo è il nostro compito essenziale e della nostra missione. Sentiamo. Dite, Francesco.
Monsignore, partendo invece dalla prima affermazione del Vangelo, quella secondo cui
non si sente, Francesco, non si sente. Ti rispondo perché ho compreso, no? Vedi, Francesco, Gesù dice: ogni
più del
maestro,
maestro.
vedi, ha i suoi discepoli. Ora è conveniente non si sente, Francesco, più di che ho capito la domanda. Gesù dice: il maestro rimane sempre il maestro, Cristo Gesù rimane sempre Cristo Gesù. Però se tu vai alla scuola di Cristo, puoi imparare ad essere come lui. Nel Vangelo addirittura Gesù dice che noi saremo capaci di fare cose più grandi di lui. Però dobbiamo andare a una formazione santa alla sua scuola e alla scuola dello Spirito Santo, in modo che noi possiamo crescere. Gesù ti dice che la tua formazione è essenziale. Senza formazione tu non puoi fare nulla. E quindi noi ci dobbiamo formare. Una nota essenziale della Chiesa, qual è? È quella che nel capitolo secondo degli Atti, al versetto 42, dicono gli Atti, la Chiesa era assidua nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli. Questa è la prima nota caratteristica per noi. Se noi non ascoltiamo la dottrina degli Apostoli, cioè il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, noi non cresceremo mai. E allora che cosa faremo? Ci pensiamo maestri, ma non siamo neanche discepoli. Perché un buon maestro è sempre un buon discepolo. E come Gesù era discepolo dello Spirito Santo e del Padre, così noi dobbiamo essere discepoli di Gesù e dello Spirito Santo. Sempre, senza interruzione, mai dobbiamo pensarci maestri. Se non siamo grandi discepoli, prego. Dite, diacono.
Monsignore, a proposito dell'albero che produce frutti, no, buoni, l'albero buono produce frutti buoni. Può capitare che l'albero che produce frutti buoni a un certo punto produca anche qualche frutto cattivo in qualche suo ramo. E allora domando una cosa da agricoltore, cioè c'è differenza tra la potatura e lo sradicamento? Ecco, tante volte io ho imparato una cosa da voi in tutti questi anni, che col peccato non bisogna mercanteggiare, bisogna tagliare, il peccato va tagliato. Ecco, però una cosa è il peccato, una cosa, altra cosa è il peccatore, no? Cioè, ci può essere poi un modo per coltivare quest'albero, per potarlo, per aiutarlo a riprodurre frutti buoni.
Vedi, dice Gesù nell'allegoria della vera vite o della vite vera, che il Padre mio è l'agricoltore. Ogni faccio che porta frutto, lui lo pota perché porti più frutto. Ogni faccio invece che è improduttivo, che non produce frutti, lo taglia. Questa è la differenza. Noi ogni giorno veniamo corretti da Dio. Perché veniamo corretti? Per eliminare ciò che è imperfetto in noi e acquisire ciò che è perfetto. Ma siamo sempre corretti dal Signore. Noi però dobbiamo anche aiutarci a correggerci gli uni gli altri, perché anche questa è necessaria. La correzione fraterna è fondamentale. Se noi non ci correggiamo, non possiamo crescere. E qui ci vuole la grande umiltà di dire al fratello, fratello, se vedi che in me c'è qualcosa contro il Vangelo, aiutami, che io voglio essere nel pensiero del Vangelo. E qui dobbiamo credere noi però, avere questa grande umiltà di dire al fratello, senti, aiutami perché io voglio essere un buon discepolo di Cristo. Non voglio errare nel discernimento e non voglio perdere la mia vita. Perché se io cammino senza un sano discernimento posso perdere la mia vita. È chiaro, Don Francesco? E qui dobbiamo noi avere questo desiderio di essere corretti e questo desiderio di camminare sulla via del Vangelo. Prego. Dite, Michele.
Signore, una cosa che mi è capitata molto di recente, a proposito di ciò che ognuno trae dal proprio tesoro. Ho incontrato un gruppo di persone che i canoni attuali definiscono per bene di specchiata moralità. Nel momento in cui l'argomento di discussione si è spostato sul rispetto della fede della Madre di Dio, ho dovuto ascoltare sbeffeggiamenti e battute al limite della bestemmia, fatte con una naturalezza che mi ha sinceramente sconvolto. In quel momento, per mio carattere, l'unica immagine che è riuscita a farmi estraniare dalla realtà è stata quella del giudice biblico Sansone con una mascella d'asino in mano. Ma poi ho pensato che lui era una figura del Vecchio Testamento. Come si deve comportare si vuole essere uomini di buona volontà di fronte a queste situazioni.
Prendere le distanze. Io non penso come voi, mi dispiace, prendo le distanze. Ed esigo che voi rispettiate la mia madre, punto. Che è mia madre, devo rispettarla. Altrimenti me ne vado. Vi lascio e me ne vado. Avere questo coraggio di imporre il rispetto. Perché noi dobbiamo far sì che l'altro rispetti le nostre cose. Non attraverso la violenza, attraverso la presa di distacco. Ci dobbiamo noi distaccare da tutti coloro che insultano Dio, insultano Cristo e insultano, diciamo, la Madre nostra celeste o i nostri santi misteri. Ci dobbiamo distaccare. Invece che cosa facciamo noi? Non solamente non ci distacchiamo, facciamo inni di lode e di benedizione. Ed è questo il grande, diciamo, pericolo per la nostra fede. Perché non abbiamo questo coraggio e mi dispiace. Perché oggi sai che cosa c'è, Michele? Che tutti pensano che abbiamo libertà di parola e possiamo dire quello che vogliamo, possiamo insultare chi vogliamo e possiamo, diciamo, bestemmiare chi vogliamo. E questo non è libertà, questa è schiavitù dei propri pensieri, dei propri sentimenti, ed è schiavitù del proprio peccato, ed è schiavitù della propria stoltezza. Perché un uomo saggio deve imparare il rispetto. Perché la carità non manca di rispetto. Però ormai tutto quello che è insulto per la religione è moda, è tendenza. Questo è il problema. E più si insulta, e più si è lodati, e più si è acclamati, perché si è gente moderna. Non si sa che è gente questa che non sa neanche che cos'è l'umanità. Chiaro, parliamo con chiarezza e diciamo le cose come stanno. Insultare l'altro è peccato per noi, però è segno di disumanità nei rapporti nei confronti di chi insulta. E si è disumani. E oggi stiamo arrivando alla grande disumanità. Quindi cresciamo un pochetto noi, altrimenti qui siamo travolti. Perché anche noi rischiamo. Per essere gente moderna, a insultare, 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 e a profanare anche i nostri santissimi sacramenti. Noi stessi però facciamo questo. Chiaro? Un Vangelo è un Vangelo, un'omelia è un'omelia, non è un canto che tu fai, l'omelia non è un canto, l'omelia è dire il Vangelo, quello che il Vangelo ti dice, quello che Cristo ti vuol dire oggi. Questa è l'omelia. Invece noi esaltiamo tutte queste persone che infangano anche la sacra liturgia. Questo non va bene, assolutissimamente. Dobbiamo essere fermi e risoluti. Io dobbiamo prendere le distanze da queste persone. Mi dispiace quello che tu pensi, non è il mio pensiero. Tu te lo tieni per te, però non è il mio pensiero. Io penso in modo differente. Sentiamo voi. Alessandro, che pensate voi di questo?
Bisognerebbe poi passare ai fatti concreti. Ecco, riguardo a questo, a quello che dicevate voi, e poi ecco, come si trasformano per esempio i desideri del cuore in preghiera? Perché tante volte si fa molta fatica a cominciare, no? A cominciare a fare qualcosa. E nascono dei desideri del cuore. Come si trasformano i desideri in preghiera?
Signore, ascolta la mia preghiera, basta così, ascolti il mio desiderio, no? Non è che tu devi fare un elenco dei desideri. Signore, ascolta il mio desiderio, no? Fai che io possa realizzare ciò che il cuore desidera e lo dice al Signore. Il Signore ti aiuterà, no? Il Signore aiuta sempre coloro che chiedono di fare la sua volontà. E un desiderio santo, ispirato dallo Spirito, viene da Dio e la sua volontà. Salvo, siete convinti voi di questo? Dite Ornella.
Signore, salvo che abbia dei problemi di connessione, volevo riallacciarmi invece a quello che lei stava dicendo prima, a proposito del distacco che noi dobbiamo prendere da chi infanga proprio la scrittura, no? E
La
riallacciandomi al Vangelo.
nostra fede, non la scrittura, la nostra fede.
Sì, la nostra fede, ok, però a proposito di questo Vangelo, Gesù dice guide cieche anche in un passo del Vangelo di Matteo. Mi chiedo, siccome oggi mi sembra di essere proprio attorniata di moltissime guide cieche. Quanto è importante pregare perché il Signore invece mandi delle guide sante? Oppure quanto invece dobbiamo noi crescere in santità?
Tu devi chiedere tutto al Signore, quello che ti serve per la tua vita spirituale, va chiesto al Signore. Si chiedono le guide sante, si chiede che tu sia vedente, Signore, apri i miei occhi perché io possa vedere. Ogni mattina dobbiamo noi chiedere al Signore che apri i nostri occhi, perché possiamo vedere la sua verità, la sua giustizia, la sua santità, il suo amore. Perché conosciamo il mondo nel quale viviamo. Apri i miei occhi, Signore, fammi vedere il bene, però fammi vedere anche il male perché lo posso evitare. E nella preghiera è per noi e per gli altri. Anche noi possiamo essere guide cieche per gli altri, no? Potremmo dare qualcosa all'altro che non è da Dio. E dobbiamo prestare molta attenzione a questo, no? Però una cosa che è necessaria. E quando vedi che la tua religione è insultata, bisogna prendere le distanze, non offendendo. Caro, non offendendo, perché l'offesa non è evangelica. Bisogna stare sempre nella carità. La carità non manca di rispetto. Però prendere le distanze e dire io, mi dispiace, non penso così. Il mio Vangelo non è questo e la mia religione non è questa. È chiaro? Quindi dobbiamo prendere le distanze in modo risoluto, forte, fermo, chiaro. Io non penso come te. E basterebbe solo questa presa di posizione per dare alla nostra religione, alla nostra fede, quella santità che merita, che noi dobbiamo dare sempre la santità alla santità. Dice un passo della scrittura, chi tratta santamente le cose sante si santifica. E noi ci dobbiamo santificare anche attraverso la presa di distanza. Mi dispiace, il tuo pensiero non è il pensiero di Dio. Basta, non altro. Il mio pensiero non è questo. Il pensiero di Cristo non è questo. San Paolo cosa dice nella lettera ai Corinzi? Mi dispiace, quello che voi pensate non è il pensiero di Cristo. Io cammino col pensiero di Cristo e basta. Don Petitto, vi siete svegliato?
Sono molto sveglio. Io vi incalzo su questo argomento che state trattando ora, in questo momento difficile. Allora, ripartiamo dalla frase del Vangelo, che ognuno parla dell'abbondanza del suo cuore e nessuno di noi parla più di Dio. Poi avete detto che la Chiesa è via maestra per il paradiso, perché è corpo di Cristo. E oggi noi tutti parliamo male della Chiesa. Allora vi chiedo, che sta succedendo a noi cristiani oggi?
Che stiamo perdendo la nostra identità, non sappiamo più chi siamo e dobbiamo noi rifondare la nostra identità, la dobbiamo ricostruire, riscrivere, perché l'abbiamo smarrita, l'abbiamo perduta. Non dare un'altra identità, dobbiamo rifondare la verità originaria nostra, chi siamo noi, è chiaro? Non un'altra cosa. Chi siamo noi? Comprendi? Chi siamo noi? Ci dobbiamo rifondare nella verità perché l'abbiamo smarrita. E dobbiamo sapere chi è il cristiano. Il cristiano è il volto di Cristo in mezzo agli uomini. Possiamo partire da qui. Ora, se il volto di Cristo è santo, tu non puoi essere un santo. Il volto di Cristo è santo. Alessandro, dite voi.
Sì, riflettevo prima al fatto di dire delle cose molto chiare per prendere le distanze, anche siccome per esempio sono impegnata, insegno religione, come bisogna agire con i ragazzi quando si devono definire così bene certe verità sulle quali poi una persona, una coscienza si fonda?
Beh, alla scuola è un altro, diciamo, lì ci vuole molta metodologia, molta pazienza, molta, diciamo, carità, molto tutto, no? Noi parliamo di una vita nella quale noi siamo implicati, no? Chiaro, nella vita nostra, dove noi tutti siamo implicati, lì dobbiamo dire, mi dispiace, questo pensiero non è evangelico, mentre a volte noi il pensiero non evangelico lo giustifichiamo e lo dichiariamo vero. E questo è il nostro errore, e questo non dobbiamo noi commetterlo, perché altrimenti induciamo gli altri in errore. Invece io prendo posizione, dico mi dispiace, io non penso così, mi dispiace. Questo non è il pensiero di Cristo, basta. Poi dopo l'altro si assume la sua responsabilità, però tu non sei complice del suo male, io questo non lo posso fare. Questo non lo posso dire perché non è il pensiero di Cristo Gesù. Don Francesco Petito, l'ultima domanda.
Vi chiedo, l'albero si riconosce dal frutto e voi avete detto che noi abbiamo l'obbligo del discernimento immediato. E vi chiedo, guardando un albero e guardando i frutti, vi chiedo il limite tra il discernimento e il giudizio.
Il discernimento è ciò che tu vedi. L'albero è buono, l'albero è cattivo. Carmelo, il giudizio è quando entra nella coscienza dell'albero. Lì non ti spetta più perché entriamo nel sacrario dell'uomo e la coscienza non ci spetta più giudicarla. Chiaro, no? Comprendi? Io posso dire a te, questa è una cosa non conforme al Vangelo e quest'altra cosa è conforme al Vangelo. Punto. Poi, se sei peccatore, sei giusto, sei santo, questo non mi compete, perché il Signore mi ha tolto questo diritto del giudizio. Il giudizio riguarda la coscienza. Il discernimento, invece, riguarda la conformità di ciò che tu fai col Vangelo, se è verità evangelica o non è verità evangelica. E il discernimento ti obbliga sempre, sempre per sempre. Tu sempre devi sapere se un'azione è evangelica o non è evangelica, se è secondo Dio o non è secondo Dio. E il discernimento lo devi fare obbligatoriamente, altrimenti ti perdi. Noi oggi invece, con la scusa che non dobbiamo giudicare, non dobbiamo discernere, per cui tu puoi fare quello che tu vuoi, tanto ecco, non posso rientrare in quello che tu fai. Comprendi? No. Invece noi dobbiamo sempre separare la luce dalle tenebre, il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, e dire questo è conforme alla volontà di Dio e questo non è conforme alla volontà di Dio. Questo è un nostro obbligo. E quindi tra giudicare e discernere c'è la differenza che esiste tra il cielo e la terra. Il giudizio il Signore me lo ha negato, mi ha privato di questa potestà, non giudicare. Il discernimento invece lo devo fare, è obbligatorio per me, perché io devo sapere su quale via sto camminando e devo sapere se tu sei nel Vangelo o non nel Vangelo e ti devo aiutare. Se io non faccio discernimento, come ti aiuto? Posso aiutare. Ed è questo l'errore cristiano, ed è un errore gravissimo. In nome del non giudizio, noi diciamo che ci dobbiamo astenere dal dire che una cosa è bene e che una cosa è male. E questo non è consentito a nessuno, pensare così o dire così. Ciò che è bene dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Ciò che è male dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Noi vediamo il bene e il male e lo diciamo. Questo è bene e questo è male. Ma anche nel farlo però. Questo non lo posso fare perché è un male, questo lo posso fare perché è un bene. Non entro nella coscienza, vedo l'opera, ascolto la parola e dico questo non è bene. È chiaro? Questa è la differenza. Poiché l'ora è finita, ringraziamo la Vergine Maria e facciamo una santa preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.